11:40 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, continuiamo la mattinata, aggiungiamo un'altra voce di questa redazione a cui diamo il buongiorno. E pronto, ho dato la voce, eccola.
Buongiorno,
ecco,
okay, ora ci sono, buongiorno.
E tutto questo per arrivare a parlare in maniera un po' più ampia di quanto in realtà sui giornali c'è da tutta la settimana, e cioè l'accusa di stupro al figlio di La Russa e tutto quello che questo ha aperto.
Sì, ne abbiamo iniziato a parlare credo dal, non so se la rassegna stampa dello scorso sabato, sicuramente lunedì mattina i giornali erano pieni di articoli che cercavano un po' di ricostruire la vicenda, ovviamente privilegiando enormemente la cronaca, l'analisi, che forse non so se è una cosa buona o no. Comunque il dato di fatto è che
se è una cosa buona non lo so, però mi ricordo,
dipende dall'analisi, diciamo, ovviamente.
Sì, ricordo che la cronaca in quel momento erano le parole di Ignazio La Russa,
le parole di Ignazio La Russa, le parole di Roccella, e c'era poi anche diciamo la, veniva sbattuto in prima pagina, non proprio in prima pagina, comunque nelle prime pagine interne dei quotidiani, lo scambio di messaggi tra la ragazza sopravvissuta alla violenza e la sua amica il giorno dopo al risveglio. E diciamo poi nel corso dei giorni qualche giornalista hanno provato a lanciarsi in analisi sui quotidiani, cercando di un po' focalizzarsi su dei temi specifici, innanzitutto la presa di posizione di La Russa Senior, le parole appunto dette in difesa del figlio. Tuttavia, diciamo, anche in quel caso gran parte della discussione si articolava sull'opportunità per la seconda carica dello Stato di esprimersi, no? Pubblicamente in difesa del figlio. Quindi il tema prevalente all'interno di queste analisi, riflessioni, era la cosiddetta sgrammaticatura istituzionale di La Russa, non tanto il modello di genitorialità, di rapporto padre-figlio, questa connivenza diciamo patriarcale tra maschi che si capiscono quando si parla appunto di sesso, di violenza, di consenso. Questo non mi sembra sia stato messo molto a tema.
E anche sulla sgrammaticatura istituzionale, anche stamattina l'abbiamo detto in rassegna stampa, in più giornali si legge la dichiarazione di La Russa che dice: avete visto come sono stato bravo, io non ho più detto niente. Dopo quel Twitter, ma di fatto fra l'altro parla il suo staff, quindi la differenza.
Dopodiché ha messo un super avvocato per querelare i giornali appena dicano qualcosa in più rispetto alla mera cronaca dei fatti. L'altra cosa ovviamente diciamo dei giornali di oggi, ora lo andremo a vedere brevemente quello che è uscito sulla stampa di oggi rispetto alle ultime novità, riguarda un'altra sgrammaticatura istituzionale, cioè il fatto che gli inquirenti hanno potuto, di Milano, hanno potuto sequestrare semplicemente il cellulare oggetto di Leonardo Apache e non la SIM. L'avete già detto questo in rassegna, vabbè, ho ascoltato a tratti, devo dire la verità.
Non abbiamo approfondito niente perché sapevamo che l'avremmo fatto.
Perché la SIM è intestata allo studio legale milanese di avvocati, uno degli avvocati è Ignazio La Russa, in quanto parlamentare e figura istituzionale, per poter sequestrare una SIM in qualche modo a suo nome probabilmente sarà necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, quindi del Senato. E per esempio, se andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che prima diciamo il Fatto Quotidiano dedica quasi l'intera prima pagina con una fotonotizia gigante di La Russa che fa il gesto del telefono, La Russa piange il telefono, è il titolo di apertura del Fatto. Se poi però andiamo a guardare la prima pagina, in realtà i temi su cui si concentra, e anche l'editoriale sulla colonna destra del Fatto Quotidiano di oggi, che è ovviamente a firma di Travaglio, Ignazio l'Ignaro è il titolo. In realtà il punto su cui il Fatto Quotidiano si concentra è sulla quanto è stato scemo La Russa a diciamo non aver fatto, diciamo, lui un passo avanti rispetto a questa querela adesso con la magistratura inquirente. Avrebbe dovuto anticipare la procura, dice appunto Travaglio, senza aspettare il sequestro di ieri sera, avrebbe dovuto, diciamo, consegnare la SIM. insomma, diciamo, tutto questo ci sembra abbastanza irrilevante, diciamo, per quanto riguarda poi la vicenda giudiziaria. Questa andrà avanti, noi probabilmente l'andremo a monitorare, più che altro perché sappiamo benissimo che quando di fronte, diciamo, di fronte alla violenza sessuale, alla violenza di genere, quando si decide di denunciare, poi il percorso in tribunale, il percorso con la giustizia è un percorso a ostacoli, molto spesso è fonte di un'ulteriore violenza, di una vittimizzazione secondaria. Quindi, insomma, andremo a vedere un po' come verrà trattata lei nelle aule di tribunali, più che altro, diciamo, più che poi l'esito di un'eventuale condanna o non condanna di Leonardo Apache. Questo per quanto mi riguarda,
certo,
sarà più
ovviamente
interessante.
E anche perché tutto questo avviene in tutti i processi per stupro, in questo processo super mediatizzato con dietro una figura come Ignazio La Russa, temiamo che questo avvenga ancora di più, tanto che lo anticipiamo ma ne parleremo dopo, si è parlato molto più di lei che di lui ovviamente in questi giorni.
Ovviamente. E infine, prima di tacere, io per quanto mi riguarda, l'altro tema che esce fuori sulle pagine dei quotidiani di oggi riguarda, tutto sommato, possiamo dire, più nelle foto che nei contenuti, l'azione di Non Una di Meno Milano, quindi di questi manifesti attaccati in giro per Milano, uno addirittura insomma, e uno sotto lo studio legale di La Russa & Friends, con scritto "Il violatore resti tu", che quindi richiama, diciamo, la performance della Stesis, il collettivo di compagne cilene, che già da tempo Non Una di Meno ha, diciamo, a livello nazionale in Italia, e questa cosa è successa anche in altri paesi in giro per il mondo, insomma, ha tradotto in italiano, la performance è stata riproposta anche in questo paese in varie occasioni. E quindi, diciamo, sui vari giornali compaiono foto di questi manifesti, piuttosto che il flash mob lo stupratore sei tu, il violatore eres tu, eccetera. Il punto è che poi nel contenuto degli articoli, se li andiamo a leggere, non è che si entra nel merito di tanto di quello che volevano dire le compagne di Una di Meno. Nessun giornale ovviamente si è speso minimamente per cercare di contattare Una di Meno, almeno avere una dichiarazione a mezzo stampa, una specie di mezzo comunicato, niente, si è solo riportato un po' l'accaduto. Invece sì, ci sono state tantissime critiche da parte dei giornali di destra a questa azione pubblica di Non Una di Meno. Lo stesso, appunto, La Russa ha detto che si è passato il segno, da qui diciamo l'annuncio di aver assoldato un avvocato per difendere l'onorabilità e l'onore della famiglia, prende spunto anche da questa azione. Diciamo, questo tema lo troviamo appunto a pagina 6 di Repubblica. La Russa Junior, la procura rompe gli indugi, sequestrato il cellulare senza la SIM. C'è poi appunto a centropagina di pagina 6 una foto del flash mob di Non Una di Meno, e sotto il manifesto "E il violatore eres tu, gli stupratori siete voi". Questo si legge sul poster con la foto di La Russa, padre e figlio. E l'articolo, diciamo, è la controffensiva del presidente che arruola un super legale, lo staff sui media passato il segno. Quindi, come vedete, esattamente quello che stavo dicendo prima, anche Repubblica, che in teoria non vede l'ora, insomma, di sfruttare questa occasione per cercare di destabilizzare il governo Meloni, attaccare La Russa, diciamo, non è che poi racconta dell'azione di Non Una di Meno, ma racconta della reazione di La Russa a questa azione. E la stessa cosa avviene sul Messaggero a pagina 5, La Russa Junior consegna il telefono senza SIM, un test, la ragazza non era alterata. E poi, insomma, a corredo di questo articolo sufficientemente inutile, ci sono le foto dei manifesti attaccati a Non Una di Meno. Quindi sostanzialmente nessun giornale poi in realtà è entrato nel merito di questa azione. Sono entrati nel merito, ovviamente, criticando e utilizzando anche delle locuzioni abbastanza fuori dal mondo, i giornali di destra, quando hanno parlato appunto di questa azione. Ora io
scusate, delle locuzioni violente, direi.
Esattamente. Ovviamente questo, diciamo, il compendio di questa merda di narrazione in difesa di La Russa, quindi una narrazione super patriarcale, super sessista, non può che venire da Libero, che, insomma, è il giornale che più è vicino probabilmente al presidente del Senato. Ricordiamo anche che uno dei temi di cui si parlava inizio dei temi corollario di cui si parlava inizio settimana era il Facci-gate, quindi l'articolista, il giornalista di Libero che aveva scritto quell'altra frase veramente agghiacciante nel fine settimana, e quindi poi è iniziato tutto il dibattito se la Rai dovesse o no lasciargli la striscia quotidiana che si era andato a accaparrare nel cambio di dirigenza Rai. Sta di fatto che il Libero apre oggi con il titolo "Belve di sinistra all'assalto dei La Russa, volantini femministi contro Ignazio e figlio, stupratori, la replica passato il segno". Sequestrato il cellulare di Leonardo Apache. Questa è la cronaca, diciamo, in cui viene riportata anche una foto di La Russa, che è corredata poi da un editoriale di Alessandro Sallusti, che non leggeremo, ma insomma è tutto sulla prima pagina, quindi basta cercare le prime pagine, lo potete leggere, che si entra nel merito di quello dell'azione di Non Una di Meno, che viene definita impropriamente un'associazione che si occupa di diritti di gay e trans, e che ovviamente non viene interpellata in maniera interlocutoria, ma ci mancherebbe, penso che le compagne non avrebbero neanche risposto al Libero. Però diciamo, questo editoriale di Sallusti di base taccia diciamo Non Una di Meno, le femministe e chiunque critica La Russa di giustizialismo, quindi di essere arrivati a condanna senza neanche aver atteso il normale decorso del procedimento giudiziario, e poi utilizza la locuzione stupro psicologico per dire voi volete combattere l'odio con l'odio, volete combattere la violenza agendo altra violenza, perché non può essere che violenza questo attaccare una persona, dargli insomma collargli la colpevolezza di un'azione senza neanche attendere la verità giudiziaria. Questo un po'.
Sì, e questo insomma chiunque ora ci ricorda quanto ci fa schifo Libero, perché chiunque usi il sostantivo stupro per qualcosa di diverso rispetto a quello di uno stupro non merita veramente un approfondimento, io direi, più ampio dello schifo.
Infatti, diciamo di tono molto simile anche ovviamente il giornale, che però lascia meno spazio a questa a questo tema. C'è solo un articoletto, sfregio giustizialista, appunto questo è il tema, le femministe danno la caccia ai La Russa, la firma è di Francesco Maria Del Vigo, le femministe aprono la stagione della caccia all'uomo, e questo fa molto ridere perché c'è chi parla di caccia alle streghe, c'è chi parla di caccia all'uomo, no? Insomma, tutto è tutta una caccia di destra, all'uomo di destra, e badate bene, l'iniziativa degli attivisti di Una di Meno non ha nulla a che fare con la difesa delle donne.
No, certo.
Ha a che fare con l'attacco alla destra, attacco agli uomini, che sono due cose diverse per il giornale. Okay, ovviamente non era il caso di specificarlo, ma lo specifico. E poi chiuderei, forse possiamo chiudere questa carrellata degli orrori con la verità, sequestrato il cellulare del figlio di La Russa. E niente, qui per fortuna si limitano almeno sulla prima pagina alla cronaca, al sequestro del cellulare e non della SIM, questo è il tema.
Io volevo segnalare in questa carrellata meno degli orrori un articolo che c'è sul Dubbio di oggi, che viene richiamato in prima pagina, che purtroppo non abbiamo potuto leggere, che si intitola "Ma quei manifesti travolgono la presunzione di innocenza".
Certo, questo è il tema sempre.
L'autrice è Francesca Spasiano, che ieri ha pubblicato invece un altro articolo sempre sullo stesso tema, in cui pone un po' la questione, dice: il punto è che Leonardo Apache La Russa non è un semplice indagato, è un simbolo, perché difendere lui, suggerisce il testo dei volantini, dei manifesti, significa difendere un sistema di potere e impunità. Dunque il vero bersaglio politico è il Presidente del Senato, il quale dovrà rispondere delle sue azioni, o meglio delle sue dichiarazioni. Quanto dice, come ha detto, che lascia oggettivamente molti dubbi, racconto della ragazza, eccetera. Secondo punto, svilire una donna che denuncia, sminuendo nella credibilità, rientra a pieno titolo tra le pratiche degradanti messe in atto dalla notte dei tempi nei processi per stupro. Però dice che Il problema, già in questo articolo di ieri di Spasiano, è che però questo mette a rischio la presunzione di innocenza di qualunque indagato per qualunque reato. E qui però c'è la questione appunto della credibilità delle parole delle donne, che viene molto molto dopo qualunque altra cosa.
No, ma il punto è anche un altro, cioè nel senso, la presunzione di innocenza è un concetto che ha senso di esistere all'interno del sistema della giustizia, cioè non so come dire, penale, civile, non importa. Il punto è che a noi non è che ci interessa dire che Leonardo Apache La Russa è colpevole da un punto di vista penale del reato 609 bis del codice penale o quello che è, no? Il punto è che per noi l'analisi è politica, quindi attaccare un volantino di nulla di meno dicendogli che viola il principio della presunzione di innocenza mi sembra spostare, cioè mettere insieme due discorsi che stanno su due piani completamente diversi. Uno è un piano politico di critica alle oppressioni strutturali, e quindi sì, in quel caso Leonardo Lapache, come si chiama, Apache La Russa, diventa il simbolo di un sistema di potere, un sistema di oppressione, uno dei simboli insieme al padre, insieme a tanti altri casi, diciamo, di violenza che vediamo sui giornali tutti i giorni, e non solo sui giornali. Altro dibattito è quello che si articola rispetto alla vicenda giudiziaria, che appunto ci può interessare fino a un certo punto, non so come dire.
Manca molto poco. Io adesso metterei una pausa musicale, perché invece noi vogliamo dare parola alle compagne di Non Una di Meno Milano, di cui abbiamo parlato fin qui. Questo, chi ci ascolta, è probabilmente un testo che conosce, appunto è Il Violador Eres Tu, una performance di lotta che stiamo portando avanti in tanti paesi da quando appunto è introdotto in Cile, e che è stato riproposto anche appunto ieri pomeriggio a Milano. Abbiamo con noi una compagna di Non Una di Meno Milano, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao. Per la sua partecipazione. Ciao. E non so da dove vuoi partire, possiamo cominciare da ieri per poi andare al ritroso sull'iniziativa invece già di ieri l'altro dell'affissione dei manifesti, per poi commentare con te quello che sta succedendo. Se intanto ci vuoi raccontare quali sono state le vostre azioni e come le avete pensate.
Ciao, innanzitutto sì, allora partiamo da ieri. Come tu dicevi, appunto abbiamo scelto di rappresentare, di utilizzare la performance delle compagne argentine, perché era esattamente questo, come dire, il senso politico del messaggio che volevamo lanciare alla città di Milano innanzitutto. Siamo andate a costruire questo flash mob in una via, una piazza che è data una via simbolo della cosiddetta movida milanese, e che è anche un po' il simbolo del potere economico della famiglia La Russa in questa città, visto che questa è una via del centro piena di locali molto in, molto alla moda, non so come si possono definire, visto che non li conosco, non li frequento, ma la famiglia russa ha proprietà, diverse proprietà tra questi stabili locali, eccetera, e quindi abbiamo scelto sia per una logica appunto del simbolo della città per come viene attraversata attraverso questi spazi, sia perché rappresentava un po' un punto che faceva sintesi, diciamo così, anche di un potere che è politico ma anche economico, ovviamente le due cose si rafforzano a vicenda.
Ed è economico anche nel mondo dei locali notturni, quindi tu ci introduci questo elemento.
Sì, tra le varie, ora non abbiamo fatto come dire, una disamina puntuale delle proprietà della famiglia, ma tra le, come dire, tra gli ambiti in cui esercitano il loro potere economico c'è anche questo, quindi aveva un po' questo valore simbolico. Nonostante fosse il 14 di luglio, devo dire effettivamente il prestigio e il flash mob è stato molto partecipato, anche perché tutta questa polemica è montata veramente in modo becero e ha, devo dire, colpito veramente, veramente molto anche come dire, non soltanto le attiviste di Luna di Nero, ma abbiamo visto le nostre assemblee, insomma le ultime assemblee anche più partecipate, perché evidentemente quando si fanno certe dichiarazioni e a farle sono certi personaggi che hanno, oltre a rappresentare la seconda carica dello Stato, che comunque non è banale dal punto di vista sia simbolico sia del potere concreto politico esercitato, ecco, questa cosa devo dire che ha avuto un effetto forte sulle persone. Abbiamo visto quindi, secondo noi, insomma, l'importante partecipazione che c'è stata ieri è dovuta anche un po' a questo, e quindi ci sembrava ancora, come dire, più importante raccogliere un po' questo malessere e lanciare un messaggio molto, molto chiaro e molto preciso, ovviamente per chi voglia intenderlo, non si è interessato soltanto a strumentalizzarlo, come abbiamo già sentito, le attiviste, le femministe che come dire, accusano prima di insomma, lo stavate commentando anche voi poco fa, no? Senza che un processo, un iter giudiziario ci sia stato, ma abbiamo ampiamente spiegato sia attraverso Nazio Volantini ma anche in piazza ieri come questo però non sia assolutamente il punto. Non abbiamo nessuna interesse e volontà di sostituirci al giudice o all'apparato giudiziario, non è nel nostro compito, nel nostro interesse politico, per cui l'identificazione del violatore eres tu, lo stupratore sei tu, in questo caso figlio e padre, ha un significato politico di responsabilità di ciò che è stato fatto, di ciò che è stato agito, di ciò che è stato detto anche successivamente.
Sì, perché diciamo appunto oggi, l'abbiamo appena ricordato, tutti i giornali parlano dei vostri manifesti, ne parlano senza dare la parola a Nuna di Meno. Non so se qualcuno vi ha cercato e se magari anche giustamente non avete rilasciato dichiarazioni, ma di fatto tutti parlano di voi e quindi ci sembrava importante darvi la parola e anche che poteste, insomma, articolare le motivazioni, perché la scelta di questo manifesto, perché la scelta di questo testo.
Allora, la scelta di questo manifesto è un po', come dire, segue il filo di un'attività politica che abbiamo svolto in questi anni. Abbiamo già usato questo manifesto, ad esempio, rispetto al caso genovese, arrivavo colpito da vicino alla città di Milano. Anche in quel caso si trattava di poteri soprattutto economici forti, chiaramente non politici al pari di La Russa, che hanno attirato molta più attenzione, ma come dire, la critica politica, diciamo così, che abbiamo agito, e anche quella simbolica attraverso i manifesti che abbiamo scelto di affiggere, è sostanzialmente la stessa: puntare il dito verso coloro che sono i responsabili dal punto di vista politico e concreto di tutto quello che è avvenuto. Non ci interessa sostanzialmente in questo momento, se non nei termini diciamo così, di quello che vorrà e desidererà fare la ragazza che ha scelto di denunciare, ma al di là della sua, come dire, tutela e cura, non ci interessa poi che cosa da questo punto di vista potranno dire i giudici. Non saranno i giudici a determinare di fatto quanta violenza è stata agita, perché lo ha già fatto la Russia nel momento in cui ha sostanzialmente fatto delle dichiarazioni che erano delle vere e proprie minacce o intimidazioni, o comunque il messaggio che ha lanciato è stato: non denunciate perché in ogni caso non vi crederemo, perché in ogni caso noi siamo più forti, perché in ogni caso noi riusciremo a zittirvi. Quindi questo è già una violenza di genere forte, importante, agita direttamente contro la ragazza, ma agita di fatto verso noi tutte. Per cui in questo senso non abbiamo la necessità di aspettare o di affidarci a un iter giudiziario, appunto, di cui non siamo né responsabili, né, ripeto, nello specifico interessato, sono nei termini in cui questo può ulteriormente, come dire, produrre un clima di violenza verso le donne che scelgono di denunciare o che scelgono di non farlo, a seconda dei casi. Quindi riteniamo che, insomma, la strumentalizzazione del ritenere che quindi abbiamo già noi emesso la sentenza sia di fatto una strumentalizzazione per non dare, come dire, spazio e rilevanza invece alla critica politica, che dal nostro punto di vista ci sembra abbastanza chiara.
Grazie mille. Io volevo innanzitutto, buongiorno, non avevo parlato finora, grazie per aver deciso di parlare con noi. Secondo me, appunto, è molto importante rimettere un attimo i puntini sulle i di una serie di ragionamenti, no, che molto spesso vengono stiracchiati a destra e a manca dalla stampa mainstream. Un altro tema, in realtà volevo solo farti questa domanda, noi ovviamente come Radio Onda Rossa siamo a Roma, quindi in un altro contesto territoriale, volevo chiederti, visto che hai nominato anche te, cioè te in primis, il caso genovese già, e comunque anche il caso La Russa è molto inserito nella narrazione che ne danno i giornali, diciamo, in una certa classe sociale, in un certo giro di divertimento milanese, insomma, si fa molto riferimento ai locali, alla discoteca, al di là poi del discorso sulle sostanze. Insomma, quello che volevo chiederti è se, come non una di meno, come compagne, state facendo anche o pensate abbia senso fare un ragionamento anche sulla città di Milano, sul tipo di divertimento che la città di Milano offre, sulla mercificazione o comunque il consumo che ha invaso completamente la città di Milano, come la città di Roma, con dinamiche ovviamente diverse, e come questi episodi di violenza, insomma, si contestualizzino anche in un in quel tipo di contesto specifico.
La riflessione sulle dinamiche del consumo e non solo del consumo, ma del consumo per quanto riguarda, diciamo, tutto l'ambito ludico, appunto, come città di tu, locali, eccetera, che hanno una, soprattutto in queste zone del centro, una connotazione, oltre che come dire, respingente dal punto di vista economico, ma anche profondamente strutturalmente patriarcale, perché siamo in quei contesti di locali di divertimento in cui si gioca ancora molto su la mercificazione delle donne, che possono entrare gratuitamente ovviamente per attirare i clienti maschi, perché questo è sostanzialmente ancora molto l'ordine della proposta, diciamo così, no? Di intrattenimento di questa parte della città. Ma oltre a questo dato c'è un dato del livello di espulsione da intere zone della città, un processo di gentrificazione pazzesco, una città dove è sempre più invivibile, dove è sempre meno possibile vivere, innanzitutto dal punto di vista dei costi e conseguentemente poi da tutti gli altri punti di vista, che vanno un po' a cascata, perché ovviamente si crea maggiore marginalizzazione, maggiore disagio, maggiore difficoltà, che producono e alimentano anche, come dire, come sappiamo, no, poi meccanismi di appunto di difficoltà, disagio e talvolta anche violenza e così via. Per cui viviamo in una città dove come dire, questi processi sono molto molto visibili, molto molto emblematici, anche pur con una amministrazione, no, di centrosinistra, un'amministrazione che, come dire, ci tiene a segnare la propria differenza rispetto al governo regionale, quindi sulla città di Milano, viviamo anche tutta questa serie di contraddizioni, poi alla fine sono tutti assolutamente d'accordo rispetto ai meccanismi e a portare come i meccanismi di potere economico che di fatto governano la città e tutto il territorio. Come non una di meno e come movimento femminista e transfemminista in generale riflettiamo molto e non soltanto da adesso su quello sugli aspetti, diciamo così, della città transfemminista per come la vorremmo, e ovviamente completamente diversa da quello che è. Nell'ultimissimo periodo in particolare stiamo ragionando molto sul laboratorio anche in rete con i centri antiviolenza della città su come dire, su riflessioni, su provare a costruire e mettere a costruire e condividere pratiche, diciamo così, di sopravvivenza e resistenza. La sopravvivenza non ci piace, ma insomma di resistenza contro le violenze quotidiane, ma soprattutto l'insicurezza che la dimensione di rischio che continuamente viviamo attraversando le nostre città. È un percorso che abbiamo avviato da qualche mese, che l'intenzione ovviamente è di andare avanti anche nella prossima stagione politica, come si usa dire, con l'obiettivo di proprio cercare di costruire delle reti dal basso di sorellanza per insieme, come dire, trovare delle pratiche, degli spazi e rendere quindi più attraversabile, più vivibile una città da qui al momento in cui riusciremo a costruire una città transfemminista come la vogliamo noi.
Tornando alla performance, al testo scelto, Il Violador Eres Tu, è un testo che appunto innanzitutto mette al centro chi è lo stupratore e chi è, nel senso, perché noi sappiamo che molto spesso, sempre, nei casi di violenza maschile sulle donne, poi al centro diventa la donna, la ragazza, la sua vita, le sue scelte, eccetera, e non c'è invece al centro il violatore, lo stupratore. Questo testo rimette in qualche modo in chiaro questo fatto, e dall'altra parte come dire, chiede anche un'assunzione di responsabilità da parte degli uomini che spesso, no, traballano quando si alza la mano e si dice lo stupratore sei tu, si sente dire io ma in realtà state facendo una generalizzazione, eccetera eccetera, mentre questo testo in maniera politica e simbolica chiarisce a nostro avviso molto bene cosa stiamo dicendo. Non so se vuoi dire due parole anche su questo.
Assolutamente d'accordo in linea con le riflessioni che stavi condividendo tu. Il nodo centrale è proprio rimettere al centro non solo chi agisce violenza, ma, come dicevamo prima, che neanche la responsabilità politica, perché, come diciamo, poi lo stupratore non è né un malato né un soggetto come dire, a sé stante, ma è frutto di una società patriarcale che non mette e non ha intenzione di mettere minimamente in discussione, no, il potere patriarcale maschile. Quindi la risposta o da dare a tutti quegli uomini che si sentono ingiustamente, tra virgolette, accusati in una generalizzazione no, di questo tipo, è esattamente questa: chi si assume la responsabilità, chi la prende la responsabilità di anche scegliere di non abbandonare il proprio privilegio, che è quello maschile, appunto, che la società patriarcale conferisce. Per cui è assolutamente, come dire, sempre più importante e necessario rimettere al centro le responsabilità politiche della condizione di rischio, diciamo così, perenne che viviamo sui nostri corpi e nelle nostre vite.
Senti, noi ti ringraziamo molto per questo tuo intervento. Ovviamente, se vuoi aggiungere qualcosa, hai tutto lo spazio.
Soltanto una battuta, non so se lo avete già citato nella trasmissione precedentemente, un collegamento che ci abbiamo tenuto molto a fare ieri, anche a riportare anche ieri in piazza durante il flash mob, è con la sentenza dei giudici che hanno assolto il collaboratore scolastico perché non avrebbe troppo a lungo protratto la sua molestia verso nei confronti della studentessa. Ecco, riteniamo che questo di
sì,
nuovo,
si tratta di una scuola di Roma, dell'Istituto Rossellini, è appunto un caso che abbiamo seguito e ne riparleremo, ma qui appunto si tratta proprio dell'assurdo della giustizia patriarcale che dice non si arrivava a 15 secondi, quindi non è violenza.
Esattamente, questo noi abbiamo dovuto riprenderlo non soltanto per, come dire, la contemporaneità, diciamo così, rispetto alle tempistiche in cui è emersa la notizia, ma anche perché esattamente la conferma, no, di quello che stavamo dicendo, e potrebbe essere anche la semplice e diretta risposta a chi oggi si sta accusando di aver emesso una sentenza prima che i giudici facessero il loro lavoro, come lo hanno fatto in questo caso ad esempio. Quindi, come dire, ci sembra che le due vicende siano strettamente e fortemente collegate e soprattutto siano l'espressione dello stesso identico sistema.
Noi ti ringraziamo molto.
Grazie
e ci riserviamo di continuarvi a chiamare, insomma, per le vostre iniziative. Grazie ancora.
Grazie, ciao.
Ciao. Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Sì, torniamo in voce e cerchiamo insomma di continuare questo redazionale di questa mattina nel tempo che ci rimane a disposizione, cercando un po' di rimettere in ordine, in fila i temi che questa vicenda di La Russa insomma tira un po' fuori. Nessuno di questi temi è un tema inedito nei discorsi femministi e transfemministi sulla violenza di genere e del genere, insomma di consenso, di oppressioni strutturali, di connivenze e di sminuire, diciamo, il racconto di chi decide di denunciare pubblicamente o insomma in via formale una violenza si parla da sempre, se ne parla in continuazione. Purtroppo la vita, la cronaca, quello che ci succede intorno ci costringe anche a continuare a parlarne, a elaborare delle strategie di resistenza, autodifesa e lotta. uno dei temi che ovviamente si impone con più forza, diciamo, più alla luce di questa vicenda, e più insomma entriamo nel merito di questa vicenda, è il tema ovviamente del consenso. In che senso il tema del consenso? Una delle prime mosse ovviamente di La Russa Senior, ma anche insomma della di gran parte della stampa che ha tentato di screditare insomma la versione della ragazza che ha denunciato la violenza, è stata quella di mettere in discussione ovviamente il racconto della ragazza, ma soprattutto mettere in discussione l'affidabilità, la credibilità del racconto di lei, e anche della quindi di un racconto che di base ci parla di un rapporto sessuale non consensuale. In questo, diciamo, minare la credibilità del racconto, della vicenda, della versione di chi denuncia la violenza è uno degli strumenti per eccellenza del patriarcato, del sessismo e anche di un'oppressione di genere che si chiude a testuggine e si difende, non so come dire, di fronte alle denunce, appunto, ripeto, sempre sia pubbliche che giudiziarie, di violenze di genere. In questo caso la credibilità di lei viene di fatto sminuita o minata alla luce della sua del suo comportamento in quella serata e d'abitudine probabilmente in relazione all'utilizzo di una serie di sostanze, in primis gli psicofarmaci, e poi nella serata contingente e specifica l'utilizzo di droghe pesanti, diciamo di cocaina in quel caso di quella serata lì. Ovviamente di quello diciamo delle abitudini in relazione alle sostanze di Leonardo Apache non sappiamo niente, già questo mi sembra un trattamento abbastanza lampante, no? Quando ci sono delle vicende di violenze sessuali che finiscono sui giornali o nelle aule di tribunali, di lei alla fine sappiamo, di lei o della persona che denuncia, insomma, sappiamo alla fine, volente o nolente, tutto: le abitudini sessuali, le amicizie, il rapporto con i familiari, i successi scolastici e lavorativi, come si veste, quanto succinta si veste, con chi si accompagna, quanti partner ha avuto, e anche che si dice con le amiche al cellulare, insomma sappiamo più o meno tutto alla fine, no?
Di lui non sappiamo niente, non sappiamo come si veste, non sappiamo la sua promiscuità sessuale, per usare terminologie che usano in genere i giudici quando parlano delle donne, non sappiamo il suo rapporto con le droghe, anche se anche sulle droghe qualcosa su di lui l'ha detto il padre, perché evidentemente padre La Russa parla per i suoi figli, perché era uscito un po' di tempo fa un po' un caso, perché il giovane Leonardo Apache La Russa è un rapper
un trapper
e nei suoi testi parlava di se stesso come fatto. La Russa padre intervenne per dire che si tratta sostanzialmente di licenza poetica, perché lui lo avrebbe preso per le orecchie.
E diciamo appunto di lui non si sa niente, quando il lui o comunque la persona violenta è La Russa Junior di turno, ne sapremo ancora di meno, visto che già appunto dietro allo schermo dell'onorabilità tutte le informazioni verranno di base segretate e blindate dalla Russa Senior, che ha già soldato diciamo avvocati su avvocati per difendere l'onorabilità della famiglia. E la stessa cosa vale sul discorso della SIM, che probabilmente non verrà mai sequestrata. Detto questo, ovviamente diciamo come compagne, quello che insomma discutevamo e ci interessava un po' anche riportare, una delle cose insomma che ci interessava riportare dai microfoni di questa radio, è appunto questo doppio pesismo a cui le nostre vite vengono costantemente sottoposte quando si decide di denunciare una violenza, il doversi aspettare, no, che la nostra vita verrà messa sotto al microscopio, verrà analizzata al microscopio in tutti i suoi dettagli, e comunque i nostri comportamenti verranno giudicati in un modo specifico alla luce del nostro posizionamento incarnato all'interno di questa società in quanto donne, in quanto soggettività fuori norma, in quanto persone LGBTQIA+, quello che una società patriarcale e sessista ci concede in termini di libertà è molto ristretto. Tutto quello che ci prendiamo al di fuori di questi margini verrà utilizzato contro di noi nel caso decidessimo di mettere in discussione e contestare e criticare il funzionamento di questa società patriarcale, razzista e sessista. Questa verrà, sta avvenendo anche in questo caso, questo abbiamo visto anche in molti casi precedenti, ricordavamo appunto poco fa, diciamo non poco fa qui dai microfoni, però diciamo nel parlare di questo caso la vicenda della Fortezza di Firenze, quindi uno stupro di gruppo in cui lei sopravvive a questa violenza, decide di denunciare, c'è tutto il procedimento giudiziario in Italia che si è articolato esclusivamente sull'analisi al microscopio e nel dettaglio delle abitudini di lei in termini di sanità mentale, in termini di abitudini sessuali, in termini di orientamento sessuale. La sua bisessualità è stata utilizzata come segno evidente della sua promiscuità sessuale, tutto questo per contestare e minare la credibilità di un racconto di violenza in cui diciamo costruire il personaggio della vittima non perfetta fa sì che forse possa arrivare a dire in quanto giudice, in quanto avvocato della difesa, in quanto stupratore, che è un po' impossibile che tu non volevi che ti succedesse quello, perché un po' te lo sei andato a cercare in qualche forma, no? Alla fine l'obiettivo è sempre arrivare a dire questo. Ovviamente il corollario di questo è incatenare le donne che decidono di denunciare alla figura della vittima perfetta, che è l'unica che potrebbe essere degna di protezione, perché tra l'altro non esiste, cioè una figura di una vittima perfetta che non esiste in questa società. E quindi non so, volevi dire qualcosa?
No, non esiste, perché appunto questa vittima perfetta dovrebbe non bere quando esce, non consumare droghe, vestirsi con uno scafandro, urlare molto forte quando subisce una violenza, non essere da sola, non camminare di notte da nessuna parte, quindi starsene in casa, e quindi di fatto la vittima perfetta non esiste. E oltre a questo, il fatto che una ragazza, una donna decida una sera o mille sere di bere alcol o consumare stupefacenti o prendere degli psicofarmaci, secondo la giustizia patriarcale, fa sì che l'uomo che la violenta venga visto come non colpevole, perché di fatto non sarebbe stato chiaro il no della ragazza o della donna, ma quello che ci viene da dire noi, che in quel caso neanche il sì può essere chiaro, e quindi di fatto non viene, se si dice che questa persona non era in grado di esprimere un no, vuol dire che non era in grado neanche di esprimere un sì, e allora chi ha un rapporto sessuale con lei ha un rapporto sessuale con una donna che non può dire sì.
Esatto, che poi alla fine è esattamente il ragionamento alla base, ora senza rivendicarci leggi né nostre né di altri stati, però era esattamente il ragionamento alla base della legge sul consenso che è stata approvata nello Stato spagnolo dal governo Sanchez, sì, insieme a Unidas Podemos, che probabilmente, insomma, che si avvia la conclusione, ci saranno le elezioni in Spagna tra poco, però appunto era una legge sul consenso che rivoluzionava il presupposto stesso da un punto di vista proprio giuridico e di fattispecie penale, per cui la violazione del consenso è ogni volta in cui il sì non è esplicito, quindi solo il sì è sì. In tutti gli altri casi, se non c'è la certezza che quella persona stia dicendo sì, probabilmente è no, e come tale va preso. È proprio un'altra impostazione, diciamo, il dibattito si è articolato su un'altra impostazione del consenso, per esempio in quel paese specifico, in quel governo specifico.
E questo mi sembra un fatto molto importante, perché altrimenti appunto si va alla ricerca della vittima perfetta e si continua a perseverare nella criminalizzazione di tutte le donne e di tutti gli stili di vita delle donne, perché di fatto poi nemmeno dentro le case ci sono comportamenti evidentemente perfetti, perché quando le donne subiscono violenza dentro la propria casa da partner, mariti, ex eccetera, non vengono reputate credibili da altri punti di vista.
No, e lì poi soprattutto parte l'excusatio per lui, che quindi c'aveva qualche problema, c'ha avuto il raptus, c'ha avuto i problemi al lavoro, era esasperato,
era
molto stressato, e quindi alla fine lì si cerca di capire perché si arriva all'episodio di violenza, quando è impossibile negarlo, ecco, diciamo.
E nel dare la parola alla compagna, ricordo per chi volesse intervenire che il telefono è lo 06 49 17 50.
Eh sì, assolutamente, insomma, se volete, insomma, contribuire anche alla nostra discussione, siamo sempre contente, visto che appunto la radio è, insomma, è di chi se la sente. E allora, rispetto appunto a quello di cui stiamo parlando, insomma, partendo dal caso tristemente noto, perché si parla appunto solo di questo ogni volta, insomma, come ogni volta succede con casi che poi diventano mediatici, la questione, insomma, molto, molto al centro di tutto questo ci sembra appunto la questione del consenso proprio in sé, e che è molto frustrante per noi, insomma, doverne parlare ancora, perché ovviamente quando si parla di violenza di genere, quando si parla di stupro, non si può non parlare di consenso, perché cos'è lo stupro? È il sesso senza consenso, anzi forse nemmeno potremmo definirlo sesso, perché veramente non c'è niente insomma a che fare con, cioè uno stupro non ha niente a che fare con la sfera sessuale. E ci sembra, insomma, interessante notare come ci sono un po' come alcune cose si intersecano, diciamo così. Quindi il consenso esplicitato diciamo ha a che fare, o meglio, la messa in discussione di un consenso quando secondo qualcuno non è esplicitato ci sembra che si leghi molto altre due questioni sostanzialmente, ovvero al ruolo che hanno le donne in questa società, le donne sessualizzate, ovvero le donne sessualizzate, quindi si potrebbe ipotizzare adulte e eterosessuali, è come se non potessero mai dire di no. Non so se c'è una telefonata oppure. Ok. E non, è come se si presupponesse che appunto le donne, insomma, vi ripeto, etero e adulte, non possano mai dire di no davanti all'approccio di un maschio etero, come se appunto non si potesse mai dire di no, perché in qualche modo noi ce la cerchiamo sempre, lo vogliamo sempre, eccetera eccetera. E l'altra faccia di questa medaglia, l'altro lato della moneta, è che un uomo, appunto in questo caso etero e adulto, non può tenersi in qualche modo, no, perché c'ha una sessualità che lo porta a essere, insomma, sempre molto attivo, sempre molto assertivo, è quello che vogliamo. Quindi un po' sono questi, insomma, gli elementi che ci sembra che si mettono un po' insieme. E la questione, insomma, il caso, anche se chiamarlo caso è veramente, veramente brutto, insomma, la storia che vede insomma questa ragazza sopravvissuta e allo stupro, insomma, oggettivamente stupro di per mano, insomma, di appunto la russa junior, diciamo, e la presenza anche di la questione della presenza di sostanze, che in realtà lei sembra non abbia voluto assumere, quello che poi, insomma, per quanto riguarda le sostanze che poi l'hanno portata purtroppo a non ricordare nulla, insomma, è chiaro che lei non l'ha assunte per sua volontà, no? E questa, o quantomeno coscientemente, che io scelgo di assumerle, è un conto. Se invece mi vengono somministrate, è tutt'altra questione. E questa cosa, insomma, ci fa venire in mente un'altra storia veramente agghiacciante di cui vi parliamo brevemente, di cui in realtà abbiamo parlato già dai microfoni di questa radio qualche settimana fa. È la questione, appunto, della la storia di questa donna francese che, sotto sedazione continuativa negli anni, ha subito, insomma, stupri da un numero veramente agghiacciante di maschi. E ovviamente, però, appunto, lei aveva ricevuto questi sedativi dal marito, proprio perché lui, insomma, desiderava evidentemente mettere a disposizione il corpo di lei per altri uomini. Ora, cosa è successo in questo caso? Sono ovviamente poi stati, perché ovviamente era tutto filmato, eccetera eccetera, quindi gli stupratori, molti di questi stupratori, sono stati poi ascoltati dalle guardie, E è insomma interessante in senso profondamente negativo insomma vedere quali sono state le loro diciamo espressioni, come loro si sono espressi sul consenso, o meglio sulla mancanza di consenso totale che c'era in una situazione agghiacciante del genere. E parecchi di questi veramente diversi hanno detto che il consenso c'era, e come, perché l'ha dato il marito. Quindi insomma ricordiamoci che, vi ripeto, questa cosa non è successa, non so, 100 anni fa, 200 anni fa, e comunque non sarebbe stata ammissibile, ma è successa di recente. Quindi insomma che la situazione, che la questione patriarcale si sia risolta, che la questione della violenza di genere si sia risolta, non ci sembra proprio. E appunto molti di questi insomma appunto hanno detto che di consenso non neanche si doveva parlare, perché l'ha dato il marito, per cui insomma che problema c'è, voglio dirlo dal marito e non lei stessa, quindi a posto. E un'altra questione invece, sempre che riguarda il consenso, è che altri di questi hanno dichiarato come fosse sessualmente eccitante il fatto che ci fosse appunto assenza di consenso, e soprattutto che il corpo, questa è una cosa che rimanda molto alla questione del corpo, cioè che il corpo della donna con la quale loro si stavano interfacciando, che stavano oggettivamente stuprando, fosse immobile. E questo insomma era per loro fortemente eccitante, che insomma veramente anche raccontarle queste cose, anche ragionarci, è veramente duro. Questo perché insomma ci potremmo interrogare appunto su com'è insomma spesso, no, costruita anche in certi casi, no, la sessualità maschile, che sarà non ci sembra molto che sia una questione di reciprocità, una questione di insomma appunto avere rapporti tra due o più persone, ma qua si tratta proprio che appunto la sessualità maschile è qualcosa che si fa esclusivamente in maniera autoreferenziale per la propria soddisfazione, e anzi meglio se lei non fa nulla in qualche modo, se non è partecipe, se è completamente soggiogata, sopraffatta, perché insomma questo ci sembra che sia evidente. E insomma anche rispetto a questo, proprio sempre su insomma questa storia, questo caso francese, ci dice anche un'altra cosa, cioè tutti questi insomma questi stupri tremendi che ha subito questa persona sono stati appunto poi insomma filmati, perché erano poi insomma messi condivisi all'interno di una, insomma, di una piattaforma, di una chat che prevedeva una sezione chiamata, insomma questa è una chat francese, però possiamo solo immaginare tristemente quante ce ne siano, prevedeva una sezione chiamata a sua insaputa. Questo cosa vuol dire? Che evidentemente la mancanza di consenso è come se fosse, non so, alla stregua, possiamo dire, di altre pratiche sessuali, altre preferenze sessuali, cioè ce ne sono tante, non so, sesso orale, sesso con più persone, sesso senza consenso, cioè voglio dire, è come se fosse una specie di categoria appunto che possa rientrare in qualche modo, per noi assolutamente inaccettabile, perché non incomprensibile, perché sappiamo bene da dove viene sta cosa. E, però appunto, insomma, quindi ci sembra proprio che la questione appunto del consenso nelle relazioni, nelle situazioni di carattere sessuale, proprio quando riguarda le donne, proprio assolutamente ancora non c'è, ancora non esiste. E quindi motivo per il quale evidentemente pure sto soggetto, insomma il figlio di Ignazio Benito, perché insomma questi hanno tutti dei nomi abbastanza diciamo significativi, mettiamola così, è chiaro che probabilmente lui il pensiero non se l'è fatto, non solo perché è un patriarca, figlio di un patriarca, ma non se l'è fatto proprio perché tanto, cioè, del consenso non importa, nel senso, questa già è una che assume, forse nella loro logica sarà stato questo, lei è già una che assume chissà cosa, perché poi appunto pure la questione psicofarmaci e droghe, sei veramente chissà chi se le assumi e se non bevi soltanto acqua liscia a temperatura ambiente. E lui avrà pensato, tanto se assume qualcos'altro, che problema ci sarà, tanto va bene così. E quindi niente, insomma ci sembra che la questione sia ancora tristemente aperta, tristemente insomma viva, e non per niente risolta.
Nel frattempo hanno telefonato due compagni, un compagno voleva darci solo una battuta, dice: il sesso senza consenso è possesso. E direi che è anche qualcosa di più di questo, di più violento. L'altro compagno che aveva chiamato voleva fare un intervento che portava un po' fuori da questo di cui stiamo parlando, dicendo che appunto lui ricollega nella sua analisi il fatto che improvvisamente siano venute fuori queste inchieste sulle proprietà di La Russa insieme a Santanchè, e anche questo caso sul fatto che c'è stata l'opposizione del governo e di Fratelli d'Italia al MES, e quindi legge un po' come, come dire, le questioni di Berlusconi legate all'oggettine, la caduta del governo Berlusconi e la nascita del governo Monti all'epoca, questa situazione. Io questa lettura sinceramente fatico un po' a farla, non fatico un po', non la faccio mia, e non la faccio mia perché al di là del fatto che l'abbiamo detto noi in apertura, che per noi la magistratura è un problema su questo più che una risorsa, detto questo il tema della violenza, il tema patriarcale, il tema anche appunto della violenza che si fa patriarcale, che si fa istituzionale, mi pare che ci sia tutto.
Cioè, nel senso, quindi il tema di questo intervento sarebbe la giustizia orologeria, giusto?
Esatto.
Ok. Allora, io su questo vorrei dire una cosa. Ammesso che diciamo la stampa e le procure facciano trapelare, che le procure facciano trapelare degli elementi di indagine, e che poi i giornali di conseguenza li pubblichino per in qualche modo colpire ad hoc nel momento in cui serve una figura politica, e in questo modo determinare il corso degli eventi in termini di governi eccetera eccetera, può darsi, quanto ce ne frega poco, soprattutto quando si parla di violenza e di violazione del consenso, perché per mille motivi, ma perché se voi aprite i giornali di oggi, al di là degli articoli sulla Russa, junior, senior, la SIM, lo studio legale eccetera eccetera, che ovviamente prendono dello spazio di cronaca perché sono queste figure qui, il giornale è pieno di storie di violenza di genere in varie parti d'Italia, che riguardano persone non famose, di cui probabilmente quindi l'opinione pubblica si dimenticherà fra due giorni, e questo denota sostanzialmente il fatto che anche se diciamo qualcuno di questi episodi viene strumentalmente utilizzato da una parte politica o dall'altra per attaccare appunto l'altra parte politica in base ai casi, questo non toglie che il problema della violenza di genere e del genere è chiaramente un problema strutturale, che riguarda tutte le classi sociali, che riguarda tutti i tipi di relazione, che riguarda tutte le parti d'Italia. Semplicemente molto spesso non gliene frega niente a nessuno, a differenza di quando riguarda una persona famosa, diciamo, o un politico di spicco, per cui in quel caso la violenza diventa importante, diventa un tema all'ordine del giorno, semplicemente perché può essere utilizzato contro un avversario politico. Questo è quello che, o per altri fini politici, questo è proprio lo schema classico dei decreti sicurezza, in cui la violenza di genere viene utilizzata, è stato utilizzato ormai da 20 anni per proporre, approvare, introdurre tutta una serie di misure legislative, di strumenti di controllo, la militarizzazione delle nostre strade, la militarizzazione dei nostri quartieri. In quel caso allora la violenza di genere diventa un tema assolutamente all'ordine del giorno, perché serve ad altri fini. Quindi nel senso, non penso sia necessario articolare ulteriormente questo ragionamento, però insomma, magari fosse solo la Russa Junior o il Fio de Grillo che compiono gli atti di violenza sessuale, compiono violazioni del consenso, e il giornalista l'ha sgamato, e così possiamo far cadere il governo Meloni. Insomma, non è, mi sì, sembra l'ultimo dei problemi,
sì,
questo, ecco.
Magari, e anzi, tutta questa cassa di risonanza, come cerchiamo di dire, in termini simbolici e politici rafforza in maniera molto violenta tutto quello che già succede quotidianamente sulla violenza di genere, sulla violenza maschile sulle donne, perché appunto la sorta di minaccia a tacere diventa, assume una forza enorme quando a pronunciarla è un personaggio molto in vista e con una carica istituzionale e comunque molto molto presente sui media. Mai come questa volta io ho visto usare con una puntualità l'aggettivo presunto, presunta, non solo parlando di Leonardo Apache la Russa, ma anche parlando di quella che i giornali chiamano vittima, che continuano a chiamare presunta vittima. Perché ovviamente dall'altra parte c'è la Russia. Come appunto tu ricordavi il caso Grillo, sottolineiamo anche che di fatto i due esponenti di primissimo piano dei due partiti, di due tra i partiti più votati in Italia, si sono fatti latori di come dire, di una violenza istituzionale nel quadro della violenza di genere molto forte, come nelle loro prese di posizione a difesa dei loro figli maschi. Non so se vogliamo ancora dirci qualcosa o cediamo alla calura.
Io non ho molto da aggiungere, diciamo. Penso che siamo triturate abbastanza i cervelli.
Va bene, allora mandiamo una traccia musicale e poi torniamo in voce per finire questa mattinata.